giorni che è la 17ª che Ronzano sta celebrando e speriamo che non sia l'ultima. Preghiamo lo Spirito Santo che soffi davvero come deve, o piuttosto che gli uomini gli lasciano qualche spiraglio per entrare, forse. Io apro questi 3 giorni su un tema delicato, affascinante, ma allo stesso tempo di una difficoltà enorme, soprattutto per quelli che hanno vissuto magari ai margini un po' delle realtà sociali di questo mondo e anche chi vive qui, nella nostra terra italiana, ai margini di tante realtà. La povertà è presente anche nel nostro giorno dopo giorno, dobbiamo tenerlo presente. 2 cose voglio dire. La prima, ringrazio Alberto di essere venuto per darci alcuni elementi su cosa significhi beati i poveri. E secondo, spero che da questo incontro sorga qualcosa che possa aiutare alla soluzione di questo problema. Credo che ciascuno di noi è chiamato a questa responsabilità. Ciascuno di noi è chiamato a dare una risposta nel mondo, nella realtà in cui vive, una risposta pratica, autentica. Grazie Alberto, ti lascio la parola subito. Devo dire soltanto che chi vuole ancora ascoltare Alberto, il 9 ottobre sarà anche a Budrio, alle 20:45, chi vuole ancora riascoltarlo. Ti lascio subito la parola.
Grazie Pietro. Sono venuto proprio per l'amicizia che mi lega a Pietro e Bruno, soprattutto a questo luogo di Ronzano, perché le mie mutate condizioni fisiche non mi consentono più di andare molto in giro, soprattutto di sostenere gli incontri, quindi avrete pazienza, faccio quello che posso fare. Però il tema mi intrigava sia per la festa, sia per Ronzano, sia per ritrovarsi qui con voi, e soprattutto perché avete visto adesso con Papa Francesco, che meraviglia, avete visto? Io gli chiedo i diritti d'autore, che mi sta copiando tutte le regole, non so più cosa fare per essere originale. Adesso l'enciclica che farà, sapete come si titola? Beati poveri. Almeno mi pagassi i diritti d'autore. A parte scherzi, stiamo vivendo un momento straordinario nella Chiesa. Finalmente è tornata a sentirsi quel profumo di Vangelo che si era assaporato nel breve pontificato di Giovanni XXIII. Poi c'era stata come il gelo, si vediamo, nella Chiesa, una Chiesa ormai mummificata, dove le persone sembravano persone, paramenti, riesumati da musei antichi. E adesso quantomeno ci se l'aspettava, nessuno se l'aspettava. Tutti quanti temevamo che venisse eletto Scola, quindi sarebbe stata una tragedia. E lui era talmente convinto che sarebbe diventato Papa, sapete che la CEI fece poi il telegramma di augurio. Allora questa è la prova del 9 dell'esistenza dello Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo era dei tempi di Giovanni XXIII, che non veniva più cotto in flagrante in un conclave. E quest'uomo che veramente non pensa di cambiare la Chiesa, ha cambiato la figura del Papa, ha cambiato se stesso. E quindi veramente assistiamo a una meraviglia. Noi che da sempre, da 30 anni, ci siamo sentiti dire che eravamo fuori della Chiesa, adesso con questo Papa ci ritroviamo pienamente nella Chiesa e in piena sintonia. Quindi è un momento magico. Allora questo tema del beati poveri, che è anche l'enciclica che il Papa adesso sta scrivendo, è attuale più che mai, perché dal primo momento il Papa ha parlato di una Chiesa per i poveri. Quanto tempo c'ho, Pietro?
Quanto vuoi.
Conosciamo tutti l'espressione "la religione è l'oppio dei popoli" di Karl Marx, e l'accusa principale era rivolta al cristianesimo e in particolare alle beatitudini, perché era una chiesa e una società che annunziava e predicava la beatitudine della povertà, dell'afflizione e della sofferenza. Quindi questa beatitudine di Gesù, beati i poveri, beati gli afflitti, beati i sofferenti, era usata come uno strumento di dominio da parte dei potenti per dominare e sottomettere le classi meno abbienti. Cosa significava questo annunzio? La Chiesa annunziava e la società l'appoggiava: beati i poveri, perché? Perché andranno in paradiso. Ecco l'occhio dei popoli. Dire ai poveretti, ai disgraziati, che sono beati perché? Perché voi andrete in paradiso. I poveri, che sono poveri, ma non sono stupidi, però come i calcoli li facevano, ma... Però in paradiso ci va anche il ricco, che sta bene qui, poi quando muore lascia dei soldi per farsi celebrare le messe, e quindi lo ritroviamo qui. Quindi questa storia che i poveri vanno in paradiso non è che era molto, molto comprensibile, eppure questo veniva insegnato. Beati quelli che soffrono, beati i poveri perché vanno in paradiso. Questa predicazione ha portato al fallimento totale del messaggio di Gesù e soprattutto delle beatitudini che riassumono e formano tutto il Vangelo. Perché il fallimento? Perché, almeno non mi risulta, nessun povero, nessun afflitto, nessun sofferente che ha trovato nella sua vita il modo per uscire dalla povertà, dall'afflizione, dalla sofferenza, ci ha voluto rimanere perché dice altrimenti mi perdo la beatitudine. Alla prima occasione che i poveri avevano di lasciare la povertà, la lasciavano senza scrupoli. Ma guarda che se non sei più povero non sei beato. Ah guarda, te la lascio tutta per te la beatitudine. E d'altro canto, le persone ricche, quelle che stavano bene, non si sognavano, giustamente, di entrare in una condizione di povertà. Quindi è stato il fallimento del messaggio di Gesù, da cui ecco l'accusa al cristianesimo, in particolare al discorso della montagna, delle beatitudini, di essere l'oppio dei poveri. Un narcotico che addormenta le persone, un narcotico che le neutralizza, un narcotico che atrofizza le forze, le energie vitali che gli uomini hanno. Allora, questa sera vediamo un po' questo testo delle beatitudini, della povertà, e vediamo se è vera o no questa accusa e se è vero o no che Gesù abbia mai proclamato beati i poveri. Mai, in nessuna parte del Vangelo, Gesù proclama beati i poveri. Quelli che la società ha reso poveri, Gesù non li beatifica, non ne spiritualizza, non ne glorifica la loro condizione di povertà. Quelli che la società ha reso poveri sono infelici, sono disgraziati, che è compito della comunità dei credenti togliere dalla loro situazione di povertà. Quindi mai Gesù ha proclamato beati quelli che la società rende poveri, ma invita la sua comunità a rimboccarsi le maniche per far sì che queste persone escano dalla condizione di povertà e di sofferenza. E adesso vedremo allora come è nato l'equivoco. Purtroppo siamo eredi, fino all'altro ieri, di una spiritualità listata a lutto che nulla aveva a che fare con la buona notizia di Gesù. Era una spiritualità all'insegna della penitenza, all'insegna della sofferenza, all'insegna del sacrificio, all'insegna della mortificazione, tutti vocaboli completamente assenti nel vocabolario di Gesù. Gesù non invita mai a fare penitenza, Gesù non invita mai a fare sacrifici, anzi il contrario, Gesù non invita alla sofferenza, ma è venuto a eliminarla. Allora siamo eredi di una spiritualità. Ricordate le preghiere dei gementi, piangenti che sguazzano felici in questa valle di lacrime, dalla quale il Vangelo finalmente deve liberarci. Allora vediamo un po', ma se Gesù non ha mai proclamato poveri, i beati poveri, come mai è sorto questo equivoco che è durato secoli? Come mai per secoli la Chiesa ha detto ai sofferenti che erano dei beati? Alle persone che soffrivano, io ricordo a Montefano anni fa un incontro con persone con handicap in carrozzella, quando venne il vecchio parico e vide una ragazza ventenne e paralizzata e disse: beata te, sei una prediletta del Signore. E lei gli ha detto: don Tagliatani, perché non prega anche lei per essere beata come me? Quindi, da dove è nata questa aberrazione, questa bestemmia che ha fatto sì che il messaggio di Gesù fallisse per sempre? Da una inesatta traduzione ed errata interpretazione del messaggio dei Vangeli. La nostra vita di credente si basa sul Vangelo, ma se il Vangelo è tradotto male e interpretato peggio, la nostra vita avrà delle conseguenze devastanti. Allora vediamo stasera dove, come e quando e perché Gesù parla di povertà. Beati i poveri, nella maniera che adesso vedremo, si trova in due Vangeli: nel Vangelo di Matteo, il capitolo 5, nel Vangelo di Luca, il capitolo 6. Prendiamo stasera il Vangelo di Matteo, con qualche riferimento al Vangelo di Luca. Matteo è l'evangelista che scrive per una comunità di giudei che hanno riconosciuto in Gesù il Messia, ma a condizione che segua la linea del grande legislatore, di Mosè. Allora cosa fa Matteo? Matteo fa un'opera di grande diplomazia teologica e letteraria. Presenta la vita di Gesù secondo lo schema della vita e degli scritti di Mosè. Si credeva a quel tempo che Mosè fosse l'autore dei primi 5 libri della Bibbia. Allora Matteo struttura la sua opera in 5 libri, che terminano ognuno con parole simili o somiglianti a quelle con le quali terminava uno dei libri di Mosè. E poi presenta Gesù sulla falsariga della vita di Mosè. Mosè deve la sua vita a un intervento divino che lo salvò dall'istinto omicida del faraone, lo sappiamo tutti l'episodio di uccidere tutti i bambini maschi degli ebrei. Ecco perché solo nel Vangelo di Matteo e non negli altri evangelisti si trova l'episodio della strage dei bambini di Betlemme. Come il faraone voleva ammazzare tutti i bambini ebrei e Dio salvò Mosè, così il potente, il re Erode, voleva uccidere tutti i bambini di Betlemme, ma per un intervento divino Gesù si salvò. Il momento importante di Mosè è quando su un monte, in Sinai, da Dio riceve le tavole dell'alleanza, l'alleanza tra Dio e il suo popolo. Mosè, il servo di Dio, impone al suo popolo un'alleanza tra dei servi e il loro Signore, basata sull'osservanza della sua legge. Allora Matteo presenta Gesù che sale su un monte, senza nominarlo, rappresenta il monte della liberazione, il monte Sinai, e non da Dio, ma lui che Dio annuncia la nuova alleanza. Le beatitudini sono importantissime. Purtroppo ancora oggi nel nostro insegnamento dei catechismi non viene data alle beatitudini l'importanza che hanno. I bambini che vengono preparati per la comunione, per la cresima, sanno tutto sui 10 comandamenti, tra l'altro manipolati ad uso della dottrina cristiana, ma non sanno praticamente nulla delle beatitudini. Io ho 37 anni che faccio questa attività di studio, di fusione dei Vangeli. Quando vado, come stasera, in un incontro con dei credenti più o meno, e chiedo quanti sono i comandamenti, tutti sanno che i comandamenti sono 10. Se chiedo quali sono, si fa un po' di confusione, magari confondono il 6° con il 7°, però tutti i 10 vengono fuori. Ma quando provo a dire quante sono le beatitudini di Gesù, e soprattutto quali sono, confusione totale, il silenzio. La prima la ricordano tutti perché è la più antipatica, beati poveri, quella che sa perché la ricordano tutti. Poi per il resto sembra l'elenco delle sfighe che si abbattono sull'umanità, come se Gesù avesse beatificato i disgraziati della terra. Allora vediamo, stasera invece un testo bellissimo, e anticipo la conclusione: altro che oppio dei popoli, è l'adrenalina, E forse per questo ha fatto paura questo testo ed è stato sempre messo in ombra. Gesù, quindi, sul monte annunzia con le beatitudini la sostituzione dell'antica alleanza. Mentre con Mosè il credente era colui che obbediva a Dio osservando le sue leggi, con Gesù, che non è il servo di Dio ma il figlio di Dio, Gesù ci propone una nuova relazione tra i figli del loro padre, basata sull'accoglienza e la somiglianza del suo amore. Con Gesù il credente non è più colui che obbedisce alle leggi di Dio, ma colui che assomiglia all'amore del padre. Obbedire alle leggi di Dio non a tutti è possibile. Accogliere e assomigliare all'amore del padre è all'interno delle possibilità di ogni persona. Perché Gesù ci chiede semplicemente di essere profondamente compassionevoli e comprensivi. Allora Gesù proclama queste beatitudini e l'Evangelista Matteo, probabilmente uno scriva, cioè un grandissimo teologo, oltre che raffinato letterato, compone un autentico capolavoro. Capolavoro letterario e capolavoro teologico. Secondo l'arte letteraria e teologica del tempo, l'Evangelista calcola il numero delle beatitudini, ma non solo, con quante parole comporre queste beatitudini. Le beatitudini sono 8 e non sono messo a caso questo numero. Perché 8? Gesù è risuscitato il primo giorno dopo la settimana, cioè l'ottavo giorno, e nel cristianesimo primitivo il numero 8 fu la cifra che indicava la vita capace di superare la morte. Gesù, la buona notizia che ci ha dato Gesù, è che la morte non solo non interrompe la vita, ma è quello che le permette di continuare in una forma nuova, piena e definitiva. Allora il numero 8 indicò la vita piena, la vita definitiva. Ecco perché, lo sappiamo nell'arte, per esempio, i battisteri, i luoghi dove venivano battezzati gli adulti una volta, avevano sempre una forma ottagonale. Perché il numero 8 indica la pienezza di vita, quella che non viene scalfita dalla morte. Allora, elencando le beatitudini nel numero di 8, l'Evangelista ci dice, guarda, accogliendo questo messaggio, se questo messaggio mette radici in te fiorisce una vita di una qualità tale che diventa eterna, non tanto nel senso della durata, ma è la qualità indistruttibile. E allora questo è un messaggio universale. È un messaggio che è rivolto non solo ai credenti in Gesù, ma è un messaggio che va al di là delle religioni e che riguarda l'umanità. E per fare questo l'Evangelista calcola esattamente, addirittura appunto si vede nella struttura del testo che raddoppia un termine e grammaticalmente non ce n'era bisogno, per comporre la sua opera con 72 parole. Perché proprio 72 e non 71 o 73? Perché secondo il computo del libro della Genesi, i popoli pagani conosciuti a quel tempo erano 72. È un messaggio universale. I 10 comandamenti sono per il popolo di Israele, le beatitudini sono per l'umanità intera. Quindi Gesù può fare questo annunzio straordinario e incomincia non con una minaccia, non con delle paure come usavano i predicatori dell'epoca, ma invitando le persone a una pienezza di felicità che si riteneva non fosse possibile raggiungere su questa terra. A quel tempo le divinità godevano di privilegi dei quali erano estremamente gelosi, era la vita indistruttibile, era la pienezza della felicità che gli uomini non potevano raggiungere. Allora Gesù usa la parola tradotta con beati che indica una pienezza di felicità talmente grande che assomiglia a quella delle divinità. Quindi non una felicità limitata, non una felicità con scadenza, ma la pienezza della felicità. La massima aspirazione degli uomini, la felicità, è anche la volontà di Dio. Dio vuole che gli uomini siano felici, ma qui su questa terra. Quelle espressioni blasfeme che ancora si sentono dire, da quel pessimismo che molte persone hanno, tante volte l'avete sentito, siamo nati per soffrire, la felicità non è di questo mondo, si soffre di qua per stare beati di là? Apriamo il contenitore senza fondo dello stupidario religioso, mettiamocele tutte dentro e sigilliamole. Non fa parte del vocabolario di Gesù. Dio, cosa vogliono i genitori per i figli? Cosa desiderano i genitori per i figli? Se non che siano felici. E quanto più il padre desidera la nostra felicità e allora ci dà anche indicazioni. Quindi le beatitudini, per otto volte un invito a una pienezza traboccante di felicità. Perché traboccante? Perché non basta essere felici, bisogna essere talmente felici da poter far felici gli altri. La felicità non si può insegnare, la felicità non si può comandare, la felicità si contagia ed è possibile essere pienamente felici qui su questa terra, pienamente. Io permettetemi, sembrerà adesso una stupidaggine, ma con voi le posso dire, io prima, sapete, l'anno scorso sono stato lì per andare nella nuova piena dimensione, che era piena di lì, poi dopo se in caso ne parleremo. Ebbene, fino all'anno scorso io dicevo che ero così felice che mi invidiavo da per me. Dopo questa esperienza dico, sono così felice che il Padre Eterno mi invidia. E non è finita, non so ancora che cosa mi aspetta. Quindi è possibile essere pienamente felici qui per fare felici gli altri. Allora Gesù proclama felici. Ma poi vediamo una serie di situazioni negative. Allora, per comprendere la felicità alla quale Gesù invita, la felicità non riguarda la situazione negativa, ma la fine di questa situazione. Quando Gesù, vedremo tra poco, dirà beati gli afflitti perché saranno consolati, gli afflitti non sono beati perché sono afflitti, sono beati perché sono consolati. Quindi la beatitudine va posposta. Non sono beati perché vivono condizioni di dolore, sono beati perché la loro condizione di sofferenza vedrà la fine. Allora Gesù proclama nella prima beatitudine, che non è messa a caso, non è una beatitudine tra le altre, è la beatitudine condizione perché esistono tutte le altre. Quindi la beatitudine della povertà non è stata messa a caso, poteva essere la seconda o la terza, no, è messa come condizione perché esistono tutte le altre, quindi è la più importante. Allora Gesù proclama beati i poveri di spirito. E qui c'è un problema di traduzione. In passato, voi sapete, dal IV secolo in poi, la Chiesa non ha più adoperato il testo originale greco, ma una traduzione latina. E le traduzioni, per quanto siano fatte bene, per quanto perfette, non possono rendere mai la ricchezza del testo originale. Allora Gesù proclama beati i poveri di spirito. Che cosa significa questo poveri di spirito? Grammaticalmente le interpretazioni che si possono dare sono tre. Poveri di spirito in quanto carenti di spirito, inefficienti, e non è possibile che Gesù proclami beati, immensamente felici, deficienti. I deficienti vanno accolti, vanno sopportati, vanno aiutati, ma non è certo un traguardo della nostra esistenza. La seconda interpretazione, che guarda caso è quella che la Chiesa ha fatto sua, che è proposta, è beati i poveri nello spirito. Che cosa significa povero nello spirito? Significa che la persona, pur possedendo dei beni, ne è spiritualmente distaccato, che non si è mai capito in realtà che cosa significasse. Cosa significa che sei distaccato di questi beni che gli dai, ma manco per i soldi? Allora, cosa significa? Io sì, ho dei beni, sono ricco, ma spiritualmente sono distaccato. La povertà di spirito si trasformò in spirito di povertà. E guarda caso, questa fu l'interpretazione che la Chiesa diede per ottenersi buoni, i ricchi, per non inimicarseli, per averli come alleati. Cioè tu tieni i tuoi beni, tieni le tue ricchezze, l'importante è che ne sei distaccato spiritualmente, che ripeto, non si è mai capito cosa significasse. Questa seconda interpretazione non regge, perché essendo la beatitudine più importante, più difficile e più complessa, è quella che Gesù ha più spiegato. E Gesù chiaramente chiede un distacco materiale dalla ricchezza. La ricchezza e il discepolato di Gesù sono incompatibili. C'è nel Vangelo di Luca, l'abbiamo letto qualche domenica fa, un episodio che c'ha l'umoristico. Gesù sta andando verso Gerusalemme, una marea di gente lo segue, perché hanno sbagliato persone. Sono convinti che è il Messia conquistatore del potere, quindi vogliono andare con lui a conquistare il potere a Gerusalemme, sconfiggere i romani e spartirsi il bottino. E Gesù non riesce a fargli capire che lui non è un Messia che con la violenza conquisterà il potere, ma sarà un Messia che sarà travolto dalla violenza, che lui non va a togliere la vita, ma la vita gli sarà tolta. Non ci riesce. Allora, man mano che si avvicina a Gerusalemme, fa delle tappe. Nella prima dice: allora adesso chi non mi preferisce al padre e alla madre non può venirmi dietro. E tutti quanti siamo pronti a venire con te. Caspita. Un'altra tappa: chi non si carica della croce, che era il patibolo infame per la fece della società, non può venirmi dietro. Siamo pronti a venire con te. Allora Gesù, che conosce le persone, già a Gerusalemme si vede, dice: adesso chi non rinuncia a tutti i suoi averi non può venirmi dietro. Ciao Messia, a Gerusalemme ci vai da solo e poi magari ci mandi una cartolina. Quindi Gesù chiede un distacco effettivo dalle proprie ricchezze. E Gesù più volte nel Vangelo, di questa mattina anche il Papa lo ha ricordato, le parole di Gesù: non potete servire Dio e il denaro. Che ingenuo Gesù, veramente viene da un altro mondo. Ma come gli viene in mente di dire una cosa del genere? Le persone religiose da sempre sono riuscite a servire Dio e il denaro, cantare un salmo e fare i conti, da sempre. Nel Vangelo, quando Gesù proclama questo, non potete servire Dio e il denaro, sente sghignazzare le sue spalle. Chi sarà che sghignazza? I pubblicani, gli esattori del dazio? Chi saranno? I farisei, i bifarisei. Che illuso Gesù! Da sempre le persone religiose hanno saputo coniugare il servizio a Dio e il servizio al denaro. Gesù, sei proprio un ingenuo. Non avresti mai immaginato che lo Spirito Santo, immagine dell'amore gratuito, noi ne avremmo fatto il nome di una banca, banca di Santo Spirito. Che è? Come pensi che non è possibile servire Dio e il denaro? A noi, banco di Santo Spirito, siamo ormai abituati, banco antoniano, banco di qui. Ma guardate, ci dovrebbe inorridire come se trovassimo scritto bordello dell'Immacolata Concezione. Quindi è qualcosa che stride. Il bordello dell'Immacolata. Ebbene, dello Spirito Santo abbiamo fatto diventare una banca. Quindi Gesù è un illuso, veramente la creatura di un altro mondo. Ma Gesù non molla. Gesù insiste. E addirittura a un certo momento dice: per i ricchi non c'è posto nella mia comunità. Gesù, il Signore, vuole una comunità di signori ma non di ricchi. Qual è la differenza tra il ricco e il Signore? Il ricco è colui che ha e trattiene per sé. Il Signore è colui che dà e condivide con gli altri. E allora Gesù vuole soltanto signori. Perché non vuole i ricchi? Perché Gesù ha queste parole tremende contro i ricchi? I ricchi a Gesù fanno compassione, li piange come morte, perché sono persone non cresciute e persone non libere. Sono persone che non hanno raggiunto la maturità. Il ricco è ancora come il bambino, voi sapete, nella prima infanzia, il bambino, qual è il suo imperativo? Tutto è mio, accumula per sé, vai a togliergli qualcosa. Poi crescendo, matura, il bambino comincia a capire l'importanza della condivisione. Quindi i ricchi rimangono uno stadio infantile, non crescono, rimangono immaturi e soprattutto credono di possedere i loro beni, in realtà ne sono posseduti. Gesù nei Vangeli è riuscito a purificare il lebroso. Il lebroso era ritenuto impuro, escluso da Dio. Gesù è riuscito a purificare il lebroso. Gesù è riuscito a liberare un indemoniato, una persona posseduta. Gesù libera l'indemoniato. fallimento totale con il ricco. Il ricco è più impuro del leproso e più posseduto dell'indemoniato. I ricchi credono di possedere i beni, in realtà ne sono posseduti. La prova è che non sono capaci di condividerli, di darli. E soprattutto poi, per Gesù, il valore della persona sta nella generosità. Se una persona è generosa, vale. Se non è generosa, può essere la persona più pia, più devota, agli occhi di Gesù non vale assolutamente niente. E il ricco non è generoso. Il ricco, se fosse generoso, non sarebbe più ricco. È chiaro, è così evidente. Quindi per Gesù non c'è posto per i ricchi all'interno della sua comunità, perché la realtà che affiora dai Vangeli è: si possiede soltanto quel che si dona, quel che si dà. Quello che si trattiene per noi non si possiede, ma ci possiede. Crediamo di possedere dei beni, in realtà ne siamo posseduti. Allora, questa spiegazione che la Chiesa dava dei poveri spiritualmente non regge. La terza, che è quella che vi propongo, è i poveri per lo spirito. Matteo usa spirito in tre accezioni. Quando lo spirito è una forza divina che comunica energia agli uomini, lo chiama Spirito Santo o Spirito del Padre. Quando lo spirito è una forza negativa che impedisce lo sviluppo della persona, Matteo lo chiama spirito impuro. Qui troviamo semplicemente spirito e indica la forza dell'uomo. Allora Gesù non sta proclamando beati i poveri che la società ha reso tali, ma Gesù sta dicendo quelli che per lo spirito, per questa forza interiore, perché si fidano di Dio, scelgono di entrare in questa condizione di povertà, beati. Cosa significa questo? Gesù non ci invita a spogliarci, ci invita a vestire gli altri. Io credo che ognuno di noi non ha bisogno di spogliarsi per vestire una, due o tre persone. Lo possiamo fare senza spogliarci. Si tratta in realtà dell'esercizio, che adesso vedremo importante per Gesù, della condivisione. Si tratta di abbassare di un po' il nostro livello di vita per permettere a quelli che lo hanno troppo basso, quelli per i quali è disumano, di innalzarlo fino a raggiungere un po' di dignità umana. Questo invita Gesù. Allora Gesù dice: quelli che liberamente, volontariamente, per amore dell'umanità e perché si fidano del Padre, decidono di condividere quello che hanno e quello che sono con chi non ha e con chi non è, ecco che arriva la beatitudine. Beati perché? E qui l'equivoco del passato, il problema del passato, scusate. Perché di essi è il regno dei cieli. Questa espressione si trova soltanto nel Vangelo di Matteo e ha fatto confusione, perché pur scrivendo Matteo regno dei cieli, è stato interpretato come regno nei cieli. Ma Matteo non parla di un regno nei cieli, parla di regno dei cieli. Ma perché Benedetto Matteo ha usato questa espressione laddove gli altri evangelisti usano invece il regno di Dio? Lo dicevamo all'inizio, per questo ho fatto un'introduzione. Matteo scrive per una comunità di ebrei che non nominano e neanche scrivono il nome di Dio. Al posto di Dio usano dei sostituti. Uno di questi sostituti è cieli. È quello che facciamo anche noi nella nostra lingua italiana, quando diciamo grazie al cielo. E non è che ringraziamo l'atmosfera, ringraziamo il Signore. Oppure in un italiano ormai un po' più desueto, il ciel non voglia, Dio non voglia. Allora, regno dei cieli non significa, e qui c'è stato l'equivoco in passato, l'incomprensione, non significa l'aldilà, il paradiso, ma il regno di Dio. Ma cosa si intende per regno di Dio? Il termine greco per regno, la nostra lingua italiana, che su questo è povera, non ha la possibilità di essere specificato. Nelle altre lingue, francese, inglese, regno si dice in due maniere: regno come estensione geografica e regno come esercizio della regalità. Allora, qui non si tratta di un'estensione geografica, ma dell'esercizio della legalità. Veramente un termine c'è nella lingua italiana, ma siccome c'è una brutta reputazione non si può usare, bisognerebbe parlare del governo di Dio, ma noi soltanto la parola governo, con le esperienze che abbiamo in Italia, basta a scoraggiarsi. Cosa vuol dire l'evangelista? Quelli che liberamente e volontariamente, per amore, fanno questa scelta di condividere con gli altri, Dio si prende cura di loro. Questo è il significato. Perché parla di regno di Dio? Dio non aveva voluto la monarchia per il suo popolo. Perché la monarchia presuppone un uomo che si metta di sopra degli altri uomini. Ebbene, Dio questo non l'ha mai tollerato. Al di sopra degli uomini c'è soltanto Dio, ma che non domina gli uomini, ma li serve. Non li governa emanando leggi che devono osservare, ma comunicando loro la sua stessa capacità d'amore. Un Dio che non toglie energia agli uomini, ma gli comunica le sue. Quindi Dio non aveva voluto per il suo popolo che ci fosse un re. Ma gli ebrei volevano avere una monarchia come tutti gli altri popoli confinanti, e insistono più volte. Allora Dio, attraverso i profeti, li avverte: siete sicuri di quello che chiedete? Ma capite che un re vi prenderà i vostri figli per farvi i suoi soldati, le vostre figlie per farne le sue serve, le sue concubine, vi sequestrerà i vostri terreni migliori, vi imporrà delle tasse, e poco dice, lo vogliamo. Allora Dio, che rispetta la libertà dell'uomo, anche quando questa va contro la sua volontà, concede la monarchia, e fu l'inizio della tragedia del popolo di Israele. Ci furono tre re, uno peggio dell'altro, e poi dopo la fine ci fu lo scisma, una lotta fratricida tra un re e l'altro. Israele si indebolì, arrivarono le nazioni circostanti e si impossessarono di Gerusalemme. Quindi la monarchia era stata un autentico disastro. Da questo disastro nacque l'immagine di un re ideale. Il re ideale, secondo la tradizione biblica e sociale dell'epoca, era colui che si prendeva cura dei deboli della società, delle vedove, degli orfani, di quelli che non avevano un uomo che poteva prendersi cura di loro. Questo era il re ideale. Allora, quando Gesù dice perché di essere il regno dei cieli, cioè di essere il regno di Dio, significa perché Dio si prende cura di loro. Ecco la beatitudine. Ma il cambio è meraviglioso. E attenzione che la beatitudine non è una promessa per il futuro. Gesù non dice, non proclama beati i poveri di spirito perché di essi sarà il regno dei cieli. Ma il verbo essere è al presente, è immediato. Gesù ai suoi discepoli fa una proposta. Quelli che adesso, in questo momento, liberamente e volontariamente decidono di sentirsi responsabili della felicità e del benessere di quelli che sono infelici e che stanno nel malessere, dal momento stesso che fanno questa scelta, beati, felici, perché sapete cosa succede? Dio si prende cura di loro. Oh, ma è un cambio meraviglioso, è un cambio straordinario. Fin tanto che noi ci prendiamo cura di noi stessi, fin tanto che pensiamo a noi stessi, la nostra vista è limitata, le nostre capacità sono limitate, ma dal momento che noi ci prendiamo cura del bene degli altri, del mio bene ci pensa Dio, ci pensa il Padre. Ma è un cambio meraviglioso. Ecco perché si è immensamente felici qui, su questa terra. Se noi pensiamo agli altri, permettiamo a Dio di prenderci cura di noi. L'Evangelista è molto chiaro, perché di questi è, non gli altri, soltanto chi fa questa scelta. Chiaro, Dio è padre per tutti gli uomini, ma non è padre di tutti gli uomini, perché molti non gli consentono di manifestare la sua paternità. Allora la proposta che Gesù fa è immediata. Quanti di voi stasera, oggi, in questo istante, fanno la scelta? Sì, da questo momento mi voglio occupare del bene, del benessere degli altri, Gesù dice beato, felice, perché sai che cosa succede? Da questo stesso momento Dio si prende cura di te e la vita cambia. La vita cambia perché all'improvviso sentiamo crescere dentro di noi una serenità, una gioia, una felicità traboccante che non dipende dalle situazioni che la vita ci fa incontrare, ma dalla profonda esperienza di sentirsi amati da un padre che in qualunque situazione, in qualunque circostanza ci dice: non ti preoccupare, fidati di me. E la vita cambia. Ecco la felicità. Una felicità che Gesù, nella frase che è conservata negli Atti degli Apostoli, esprimerà chiaramente. C'è più gioia, letteralmente si è più beati, nel dare che nel ricevere. È possibile essere pienamente felici qui su questa terra. La felicità non consiste in quello che abbiamo, in quello che riceviamo dagli altri. La felicità consiste in quello che diamo, in quello che facciamo per gli altri. Se la mia felicità, per quanto qui sono in un ambiente di amici, di persone che mi amano, che mi vogliono bene, ma se io facessi dipendere la mia felicità da voi, rischierei di andare per la vita sempre amareggiato e scontento. Perché? Ma è chiaro, voi per quanto bene mi volete, per quanto mi potete amare, non potete entrare nella mia testa. Non potete sapere, oggi mi aspettavo una telefonata, mi aspettavo una lettera, pensavo che mi facesse un regalo. Quindi se la mia felicità dipende da quello che voi fate per me, io rischio di andare per la vita sempre deluso, sempre amareggiato, perché non mi vedo considerato, non mi vedo calcolato dagli altri. Gesù dice: no, la tua felicità non la fa dipendere dagli altri. La tua felicità non consiste in quello che gli altri fanno per te, ma in quello che tu fai per gli altri. Allora, se la mia felicità consiste in quello che faccio per gli altri, la mia felicità è piena, immediata e totale. Ecco perché Gesù non proclama una felicità nella di là, ma la possibilità di una felicità nel di qua. Allora, questa beatitudine, quelli che liberamente e volontariamente decidono di occuparsi del bene e del benessere degli altri, felici perché a questi permettono che Dio si prenda cura di loro. E come Dio si prende cura di noi? È un Dio che nel momento del bisogno ci dona infinitamente di più di quello che noi necessitiamo. È un Dio che si occupa anche degli aspetti che noi consideriamo minimi o insignificanti della nostra esistenza, e soprattutto è un Dio che tutto trasforma in bene. È un Dio che ci fa scoprire, come ha detto Gesù, che nella vita non incontriamo pietre che ci schiacciano, ma grazie alla sua azione che tutto trasforma in bene, pane che ci alimenta. Ecco la beatitudine di beati i poveri. Questa beatitudine è stata preceduta da un imperativo, l'invito alla conversione. Invito alla conversione che Gesù riprende da Giovanni, ma con due orizzonti diversi. Giovanni, l'ultimo dei profeti, l'ultimo dei testimoni dell'Antico Testamento, è orientato verso Dio. La conversione serve per il perdono delle colpe. Gesù, che è Dio con noi, non orienta l'umanità più verso Dio, ma la orienta verso gli uomini. La conversione è per il bene degli uomini. Con Giovanni termina la serie degli uomini, dei profeti, che intendevano portare gli uomini a Dio, impresa disperata e impresa destinata a fallimentare. Perché chi vuole portare gli uomini a Dio inevitabilmente ne tralascia qualcuno e si separa dagli altri, perché non tutti riescono ad andare verso Dio. E quindi si lasciano per strada le persone. Gesù, che è Dio, ha fatto qualcosa di diverso. Lui non è venuto per portare gli uomini a Dio, ma ha portato Dio agli uomini. Portare gli uomini a Dio significa che non a tutti riesce e non a tutti è possibile. Portare Dio agli uomini significa che non c'è nessuna persona, qualunque sia la sua condizione, la sua condotta, che possa sentirsi esclusa dall'amore di Dio. Allora, l'imperativo che precede le beatitudini è convertitevi. Mentre l'invito alla conversione per Giovanni Battista era per il perdono dei peccati, quindi l'obiettivo era Dio, Gesù dice convertitevi per il regno di Dio. Cos'è? Significa convertirsi. Il verbo convertire nella lingua greca, quello adoperato dagli evangelisti, viene usato in due maniere. Una, che indica il ritorno a Dio attraverso le pratiche religiose, la devozione, eccetera. Gli evangelisti evitano questo verbo. L'altro invece indica un cambiamento di mentalità che incide in un comportamento nei confronti degli altri. Allora l'invito alla conversione, al cambiamento che Gesù ci fa nei Vangeli è questo. Il regno di Dio, che ripeto non è la verità, è la società alternativa che Gesù è venuto a inaugurare qui su questa terra. Una società dove ai tre verbi maledetti dell'avere, del salire e del comandare, che suscitano negli uomini l'odio, la rivalità e l'inimicizia, Gesù propone, lui non impone, propone un'alternativa. Al posto dell'avere, l'accumulare per sé, e sappiamo che la causa di ogni sofferenza, all'origine di ogni tragedia, c'è sempre l'ingordigia, c'è sempre il voler avere sempre di più, è sempre il guadagno. Quello che Gesù chiamava mammona, oggi potremmo chiamare finanza. Allora Gesù dice, anziché accumulare per te, condividi con gli altri. Se accumuli per te, sei un infelice. Gesù non è tenero con le persone che accumulano. Gesù lo dice chiaramente con un epiteto che poi i traduttori cercano un po' di addolcire, stolto, che stolto, imbecille. Ma sembra brutto che Gesù dia dell'imbecille, dello stupido a una persona. Allora cercano di addolcire la frase di Gesù, stolto, stupido. Il ricco è uno stupido, perché è uno che ha dei beni, non se li gode, perché non li possiede, ma ne è posseduto, e pensa che i beni siano la sua garanzia. Gesù mi dice, imbecille, stanotte crepi, e tutto quello che hai accumulato, per chi sarà? C'è un proverbio a Napoli che dice, l'avaro è come il porco, è buono soltanto dopo morto. Quindi è la stupidaggine di queste persone che accumulano per sé. Allora Gesù dice, anziché accumulare per te, condividi con gli altri. Perché qui c'è la felicità. La felicità non consiste in quello che hai, ma in quello che dai. Purtroppo la gente ha paura. La gente ha paura di dare. Pensa che dare sia rimettere. Quando si dà, e si dà senza calcolare, non solo non ci si rimette, ma ci si guadagna. Io vorrei, Giola, la scrivania qui, manca televisione, fare il patto con i credenti, come qualcuno ha fatto un altro patto. E il patto è questo. Provatelo. Provate adesso la prima volta che vi trovate in condizioni di dover dare, di dare generosamente senza calcolare, e io vi assicuro che vi verrà restituito molto di più. E se non vi viene, vi risarcisco io. Non prendetelo seriamente perché... Ma è serio, no? È serio. È serio. Ce lo assicura Gesù e tutte le sue parole sono vere. Quando Gesù nel Vangelo dice la misura con la quale misurate sarete misurati e vi verrà dato qualcosa in aggiunta, a che cosa si sta riferendo? Quelli della mia generazione, quelli vissuti e cresciuti negli anni 50, ricorderanno che ancora negli anni 50, nei negozi alimentari, i prodotti erano tutti sfusi. Non esistevano i prodotti confezionati. Se volevi del tonno, dell'olio, della farina, c'erano dei contenitori, dicevi mezzo chilo di farina, c'era il contenitore che era mezzo chilo di farina. Volevi un quartino d'olio, il contenitore. Queste erano le misure. Allora Gesù si fa a questo linguaggio commerciale dell'epoca. La misura che misurate, sarete misurati. Quindi se noi diamo 100, 100 ci viene dato, ma Dio non si lascia vincere in generosità. Quando Dio vede amore generoso, lui si sente irresistibilmente attratto e regala vita a chi comunica vita. La misura con la quale misurate sarete misurati e vi verrà dato qualcosa in aggiunta. Cosa significa? Se io adesso qualcuno ha bisogno, gli do 100, sono sicuro che 100 mi ritorna, ma con un'aggiunta. Non 100, ma 130. Se io questo 130 non lo trattengo per me, ma lo dono, non mi torna 130, 180, e così in crescita. Per cui dare non è mai rimettere, ma sempre guadagnare. Purtroppo non ci crediamo. Su Gesù alcune parole ci crediamo, alcune un po' meno, alcune diffidiamo. E soprattutto quando Gesù tocca il portafoglio, cari miei, l'abbiamo visto. Eppure Gesù in questo non fa che portare a compimento la volontà di Dio che era già stata espressa nell'Antico Testamento. Nel libro del Deuteronomio Dio fa un patto con il suo popolo: se voi osservate le mie leggi, io vi prenderò cura di voi. Osservando le mie leggi, sapete quale sarà l'effetto? Che nel mio popolo nessuno sarà bisognoso. Allora i popoli pagani circostanti, vedendo che in Israele nessuno è bisognoso, ma per forza dovranno arrivare alla conclusione che il Dio di Israele è il Dio più importante, è il vero Dio. Quando in una popolazione nessuno è bisognoso, lì c'è la mano di Dio. Quindi Gesù non è venuto altro che a realizzare questa la volontà di Dio, che nessuno sia bisognoso. Negli Atti degli Apostoli, quando si legge che la primitiva comunità cristiana rendeva con forza testimonianza alla risurrezione di Gesù, come lo faceva? Con proclami dottrinali, con liturgie. Lo faceva perché, scrive l'Evangelista, e tra di essi nessuno era bisognoso. Quando in una comunità nessuno è bisognoso, perché non ci sono creditori e debitori, ricchi e poveri, ma fratelli tutti che si aiutano l'uno gli altri, quello è il segno della presenza di Dio in quella comunità. Quindi Gesù vuole realizzare questo disegno. Allora il posto dell'avere, la gioia del condividere. L'altro, che è il verbo maledetto che Gesù viene a eliminare, è il salire, il volersi mettere al di sopra degli altri, il voler dominare gli altri, salire sopra gli altri. Inevitabilmente chi sale si separa. Più sali in alto e più ti separi dagli altri. Allora Gesù dice no, non il salire, ma scendere. Scendere significa non considerare nessuna persona esclusa dal raggio d'azione del tuo cuore. È quello che diciamo prima, non portare gli uomini a Dio, ma porta Dio agli uomini. Significa avvicinarsi ad ogni persona. E infine il terzo, la smania che c'è in tutti, anche nelle persone dove non sembra apparire, la smania di comandare, di dominare, di guidare la vita degli altri. Gesù dice no, non il comandare, ma il servire. Paradossalmente, soltanto chi è libero può servire, perché Gesù, che è libero, si è messo a servizio. Gesù, il Signore, si è fatto servo, perché tutti quelli che sono considerati servi possano sentirsi Signore. Quindi ricordiamoci questi tre verbi: avere, salire, comandare, sostituiti da dare, scendere e servire. Questo è il regno di Dio. Se c'è questo, se c'è questa prima beatitudine, poi le situazioni di sofferenza dell'umanità, che adesso noi faremo naturalmente tutte, che vengono elencate, piano piano svaniranno. Allora Gesù proclama subito dopo: beati gli afflitti perché saranno consolati. Gesù sta citando il profeta Isaia, il capitolo 61. Non è un'afflizione qualunque. Sono gli oppressi da un'ingiustizia sociale, politica e religiosa. Allora Gesù dice: se c'è una comunità che ha colto la prima beatitudine, quelli che sono oppressi, quelli che sono afflitti, saranno, attenzione, Gesù non dice confortati, non è un conforto morale, ma consolati. E la consolazione significa l'eliminazione delle cause della sofferenza. E l'altra, che è la traduzione, l'interpretazione deviano dall'insegnamento di Gesù, beati i miti perché erediteranno la terra. Vedete, nelle beatitudini a una situazione negativa si corrisponde una positiva: i poveri avranno il regno, gli afflitti consolati, gli affamati saziati. L'unica che non ha un equivalente è questa: beati i miti perché erediteranno la terra. Che c'entra la terra con i miti? Queste persone non sono miti per una qualità d'animo, non sono gli umili, ma sono gli umiliati. Qui Gesù sta citando il Salmo 37. Cos'era successo? Voi sapete, Israele è entrata nella terra di Canaan, ha suddiviso la terra secondo le tribù l'hanno suddivisa secondo i clan familiari, in modo che ogni famiglia avesse il suo appezzamento di terra, perché la terra significa la dignità. Sì, ho la terra, lavoro e mantengo dignitosamente la mia famiglia. Questo in teoria. Nel giro già di una o due generazioni, i più furbi, i più intraprendenti, i più prepotenti si sono impossessati del terreno dei meno furbi, dei meno intraprendenti e dei più deboli. Per cui, nel giro di poco tempo, poche famiglie detenevano grandi proprietà terrene e molte famiglie dovevano andare a lavorare come braccianti nel terreno che era stato di loro. Allora il salmista cerca di tenere buone queste persone e dice in questo salmo, il Salmo 37, che un giorno erediteranno di nuovo la terra. Allora la beatitudine di Gesù, che si richiama a questo salmo, dice che i diseredati, perché di questo si tratta, i diseredati, quelli che hanno perso tutto, non importa se per prepotenza degli altri o per propria debolezza o incapacità, erediteranno non una terra, un terreno, il che significa la dignità, ma erediteranno la terra, cioè all'interno di una comunità di persone che ha scelto la prima beatitudine. Queste persone che sono state umiliate, diseredate, queste persone che sono gli invisibili della società, ritroveranno una dignità mai conosciuta prima. Allora vediamo a conclusione che le beatitudini non sono una confortante litania per i disgraziati, per la terra, non sono l'opio dei popoli, ma l'adrenalina che fa scorgere l'infa vitale delle persone e che può cambiare la società. Ma per fare questo Gesù ha bisogno della nostra collaborazione. Grazie.
L'umanità cambia direzione.
Mentre prima l'umanità andava verso Dio, con Gesù è Dio che va verso gli uomini. È un Dio che chiede di essere accolto nella nostra vita, per fondersi con noi, dilatare la nostra capacità d'amore e renderci così l'unico vero santuario dal quale si radia il suo amore, il suo perdono e la sua misericordia. Allora con Gesù si va verso gli uomini, non perché ci sia un'origine, un qualcosa di divino, ma perché spinti da questo amore divino. Mentre prima l'uomo viveva per Dio, con Gesù si vive di Dio. Allora questo che si fa naturalmente non si fa in vista di una ricompensa, si va perché sono talmente inondato di pienezza di vita, inondato d'amore, che sento che questo amore, se lo trattengo per me, piano piano si atrofizza. L'amore per crescere deve comunicarsi. La vita è tale in quanto sempre si comunica e sempre si rinnova. Quindi non si fa per un interesse, adesso faccio un patto con il Signore, io mi occupo degli altri e Lui si occupa di me. Ma quando sperimento la presenza di Dio nella mia esistenza, non posso più non dirigermi verso gli altri. Allora quello che Gesù ci chiede è non vivere per Dio, ma vivere di Dio, cioè con Lui e come Lui andare verso gli altri. Questo è l'insegnamento dei Vangeli. Vieni qua, così sentono anche gli altri.
Questo convince con l'idea di dare di eternità, quello che Sant'Agostino utilizza per fondare la Chiesa moderna. Cioè, il cuore verso Dio è un amore eterno, un amore che dovrebbe durare all'infinito, quello che tutti vorremmo fare, desideriamo qualcosa e proviamo piacere nell'ottenere. Cioè, vuol dire, c'è un risultato. Mi piace moltissimo quello che è stato detto, cioè il Dio tra le persone e quindi la città di Dio qui. Però noi, la Chiesa moderna, credo che si sia rifondata su Sant'Agostino, che invece parla della città di Dio, la città eterna, quella che non è eterna.
È chiaro che questa realtà del regno di Dio inizia qui e c'è il suo massimo sviluppo qui, ma non si conclude in questa dimensione. Quando Gesù parla del regno di Dio, lo fa usando delle immagini che vanno comprese, perché altrimenti pensiamo che questo regno debba ancora venire. Purtroppo l'inesatta traduzione del Padre nostro, venga il tuo regno, come se il regno dovesse venire. Il regno c'è già. Dal momento che ci sono anche due persone, il messaggio delle beatitudini non è per il singolo. Gesù non viene a creare il santo, è per una pluralità di persone. Gesù viene a creare una comunità di fratelli. Dal momento che c'è un piccolo gruppo di persone che accoglie le beatitudini, il regno c'è già. Allora quando nel Padre nostro, e il Padre nostro non è una preghiera, il Padre nostro è strutturato come le beatitudini, è la formula di accettazione delle beatitudini. Tant'è vero che nel cristianesimo primitivo il Padre nostro era una preghiera segreta, insegnata a coloro che si preparavano a ricevere il battesimo, che soltanto al momento dell'uscita dalla vasca battesimale potevano pronunziare, perché era la formula di accettazione delle beatitudini. Allora quando nel Padre nostro diciamo venga il tuo regno, non è un qualcosa che non c'è e che deve venire. L'espressione usata dall'Evangelista ha il significato di si estenda, si allarghi questo regno. Allora Gesù, quando parla del regno di Dio, lo fa con delle immagini prese dalla cultura dell'epoca, che per noi sono un po' distante, ma che vanno comprese. Il profeta Ezechiele così immaginava il regno. Dice, c'è un monte altissimo, su questo monte un cedro stupendo. Il cedro, lo sapete, è chiamato il re degli alberi. Cosa significa un monte con un cedro in cima? Qualcosa che anche da lontano richiama l'attenzione per la sua magnificenza. Gesù prende le distanze da questa immagine trionfalistica. Dice, ma sapete com'è il regno di Dio? È come l'arbusto di Senapa, andatelo a leggere perché dice proprio così, che cresce nell'orto di casa. Quando ogni anno facciamo un viaggio in Israele, richiamo sempre l'attenzione delle persone, vedete qui qualcosa di straordinario, guardo, non vedo niente, ecco la senape, rimangono tutti male, questo, perché chissà cosa si immagina, è un arbusto, in Galilea dove le condizioni sono ottimali arriva a 2 metri, se no è 1,5 metri, eccetera, è un arbusto comune che non ha nulla di appariscente. Allora Gesù dice, il regno di Dio, anche al momento del suo massimo sviluppo, non splenderà in maniera da richiamare l'attenzione. Questo è il regno di Dio. Quindi non ci deve scoraggiare, il regno di Dio c'è già. Ogni piccola comunità che accoglie le beatitudini, questo è il regno di Dio. Ma perché Gesù, tra gli esempi che poteva fare, ha preso proprio la senape? I contadini in Palestina temono questa pianta, perché c'ha dei semi piccolissimi, microscopici, che con il vento si diffondono dappertutto, nelle crepe della casa, nei muri, ovunque. Allora Gesù ci assicura che il regno di Dio, anche al momento del suo massimo sviluppo, non richiamerà l'attenzione per il suo splendore, però, attenzione, è una pianta infestante e quindi arriva ovunque. Allora, naturalmente, questa nostra esperienza del regno di Dio non si può concludere con il breve arco della nostra esistenza per quanto lunga. Quindi continua nella nuova dimensione piena dell'amore di Dio, ma inizia qua. Quindi non c'è da pensare a un regno di Dio di là, ma un regno di Dio che inizia qua e che non si conclude con la nostra fine o con la nostra morte, ma continua e si sviluppa per sempre. Io ricordo sempre uno, l'ho fatto gravissimo, quando ha saputo che ho avuto gravissimo la dissezione dell'aorta, dice, ah sì, sai che mio cognato c'è morto? E io una contentezza a saperlo. Ebbene, le persone mie mi dicevano, offri al Signore le tue sofferenze. No! Quando siamo nella sofferenza, non dobbiamo offrire al Signore le nostre sofferenze, ma è il Signore che si offre a noi nella nostra sofferenza per aiutarci a viverla e a dargli un significato, farci sperimentare che non c'è niente nella nostra vita, neanche la malattia, la sofferenza, che non abbia un senso. Quindi non dobbiamo offrire al Signore le nostre sofferenze, ma nella sofferenza è il Signore che mi dice accoglimi perché io ti aiuto e dia un senso alla tua sofferenza. E credere che qualunque sia la situazione della nostra esistenza, siamo all'interno di un unico meraviglioso disegno d'amore. Allora ai sofferenti bisogna evitare quella terminologia dello stupidario religioso che abbiamo già visto prima, il Signore, la croce che il Signore ci ha dato, non tento, non pensare di toglierti questa croce che ce n'è un'altra. Sì, le persone dicono così, oppure offri per la salvezza dei peccatori, le anime del purgatorio, nulla, nulla di tutto questo. Nella sofferenza bisogna stare accanto alle persone, supplendo con la nostra vita e vitalità quella che loro sentono mancare. Notate un gesto che fanno gli avvocati, specialmente gravi. Quando li si va a trovare, vi chiedono la mano, vi prendono la mano e la trattengono. È un gesto di una forte carica simbolica. Cosa significa? Comunicano di vita. Quella vita che io sento in me mancare, in quella vita che io sento andare via, ti prendono la mano perché tu in qualche maniera gli comunichi vita. Allora non c'è da dire parole, c'è soltanto da stare vicini, con amore, con affetto, con tenerezza, sapendo che la sofferenza non viene da Dio, ma fa parte dell'esistenza umana, fa parte dei nostri limiti, fa parte anche delle scelte sbagliate dell'umanità. Io quando un giorno chiesi a un medico, ma quanto vengo a costare al giorno? Ha risposto subito, 1.000 euro. 1.000 euro al giorno. Poi dopo gli fate il calcolo e detto non ho molto di più perché non c'era la protesi. Se quello che investiamo per distruggere, noi investissimo nella sanità, nella scienza medica, quante meno malattie o perlomeno quanto sollievo e quanto aiuto ai malati si darebbe. Quindi siamo tutti responsabili delle nostre scelte, scelte politiche e scelte economiche. Io credo, nella mia esperienza, che il grado di civiltà di una società si vede da come cura gli ammalati. E per la mia esperienza non chiudo gli occhi sugli esempi di malasanità che ci possono essere. Io credo che l'Italia ha un grande grado di civiltà. Qui non ti curano soltanto se hai la carta di credito e se hai l'assicurazione, ma chiunque ne ha bisogno, ricco o no, viene curato. E su questo, siccome adesso ci stiamo trasformando piano piano in una società dove quello che conta è la finanza, l'economia, e questa anche negli ospedali che stanno sempre più diventando le aziende, dobbiamo difendere tutto questo. La cosa più indecente che possa fare un governo sono i tagli alla sanità, e ci dobbiamo ribellare contro questo, perché si va a toccare le fasce più deboli. Allora abbiamo la potenza, abbiamo il voto, abbiamo la capacità di influire nella società con le nostre scelte. Quindi essere credenti non significa soltanto vivere una vita spirituale, ma incidere profondamente nei campi della società. L'ultima, che cosa ho unito le batterie?
Così ci puoi fare una parafrasi, diciamo, come tu sai fare, di quello che si dice solitamente del rivedo Dio nei poveri, no? Che mi hai fatto venire molto in mente tutto questo,
sì,
perché, perché un po' il gioco che si fa spesso, che si dice di fare, no? Devo accogliere il povero perché Dio è nel povero, che in realtà a volte penso si possa cadere un po' in inganno in questa.
Vi ringrazio e concludiamo con questo. Non c'è cosa più umiliante di quella di essere amati per carità cristiana. Sono quelle persone che dicono lo faccio per carità cristiana, se fosse per me. Se fosse per me, ti perdono per amore del Signore. Sono persone che non sono convinte dell'amore del perdono. Devono sempre trovare una giustificazione per fare qualcosa che gli tocca un grande sforzo. Questo non è l'insegnamento di Gesù. Ci sono persone brave, per carità, nel volontariato, eccetera, che lo fanno perché vedono Gesù nel povero. Se non lo vedessero, che farebbero? Farebbero schiattare i poveri. Gesù non ci chiede di amare l'altro, il povero, il bisognoso, perché lui è in quella persona, ma ci chiede di farlo perché lui è in noi. Noi non dobbiamo vedere il Cristo nel bisognoso, ma far agire il Cristo che è in noi. E questo è importante perché si sperimenta, sapete. Quelle persone che ti amano, ti vogliono bene, ti aiutano, ti assistono, ma lo fanno per carità cristiana, per aumentare i propri meriti, per rendere più luminosa la loro aureola di santità. Questo è veramente indignante, indecente e insultante. Una persona che si sente amata non per se stessa, ma per una presunta qualità divina che ci possa essere in se stessa. No, noi non dobbiamo amare gli altri perché negli altri c'è Gesù, ma perché Gesù è in noi che ci spinge ad amare gli altri. Vi ringrazio, vi ringrazio per la comunità.
Seminario di approfondimento di domani pomeriggio alle 16:00.